manca una settimana al voto americano, la campagna si arricchisce di polemiche e insulti ulteriori. Una frase di Biden che definisce spazzatura i fan di Trump accende i repubblicani. I sondaggi continuano a dare un testa a testa, ma molti analisti si sbilanciano parlando di una probabile vittoria di The Donald su Kamala Harris. In Italia si discute ancora invece delle elezioni liguri, soprattutto nel centro-sinistra, dei dossieraggi e dei contatti tra l'agenzia Equalize al centro delle indagini degli 0 e gli 007 israeliani, di immigrazione con il ricorso del Tribunale di Bologna alla Corte di Giustizia Europea sul nuovo decreto Paesi Sicuri. E di tasse, già, perché torna ad emergere un nuovo rapporto secondo il quale il 15% degli italiani paga più della metà dell'IRPEF, tenendo in piedi in pratica i conti del paese. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ma che ci fate tutte queste chiacchiere che fate?
Ma lasciamo stare, dai, lasciamo stare.
Mattino di Simone Spezia.
Dai che mercoledì, forza! E per venerdì non ci tirare di zone, eh?
E invece sì.
No, no, invece no, sì. No e no.
Venerdì Marco visita e l'amica Giulia Crivelli sarà con voi.
Si sa di che può, ma quando torna la Giulia?
Venerdì, venerdì. Dunque, siete in quel 45% di italiani che non ha ufficialmente alcun reddito?
No.
E quindi non paga un euro di tasse? Siete in quel 22% della popolazione che presenta dichiarazioni tali che l'imposta viene azzerato quasi da detrazioni o deduzioni?
No.
O siete come me, come Carmelo Lauricella, come Marco Santoro dall'altra parte del vetro e siete parte di quel 15% che si vede, che negli anni si è visto, perché ormai i miei figli sono grandi, sfrecciare gente con macchine da 100.000 euro per portare i figli all'asilo nido e probabilmente non lo paga perché non paga un euro di tasse e fa un ISEE ridicolo. Di quanto mi manda in bestia questa cosa!
Sì, ma stai calmo, Spezia, stai calmo.
Ma manco per niente, guarda, manco per su questa cosa manco per niente. Ma vi pare che in un paese del G7, di una delle sette potenze industriali del pianeta, il 45% non ha ufficialmente un reddito? Ma vi pare? Diavolo! Altro che Dio dossieraggi, il fisco italiano vada alla Equalize, che è l'agenzia al centro delle indagini, se la tiri dentro invece di farla indagare dai magistrati e gli dica: adesso per cortesia, dato che sei così bravo a fare i dossier, pescameli questi. Paese nel quale l'aliquota più alta la paghi dai, poi il sistema è proporzionale, quindi c'è ovviamente una variazione, la paghi dai 55.000 euro in su al 43%. Madonna, che nervi, guarda.
Pagare tutti per pagare meno.
Oh. ci facessi, no, non riesco a calmarmi su questo. Poi con questi soldi che mi strappi via senza intervenire, come dire, sulle altre persone che devono pagare, mi offrissero questi servizi. Ah, vabbè, dice, ammazza, Un paese che funziona benissimo, quindi sono proprio contento di pagarle.
Inizia proprio bene stamattina, il primo imbolo è andato e vai.
E intanto fanno la sanatoria di 5 anni sui 5 anni precedenti per fare cosa? Per agevolare l'accesso al concordato preventivo biennale, e i commercialisti gli dicono: guarda, per come l'hai fatta questa cosa aderirà un 10% dei contribuenti se ti va bene, quindi manco da quello si ricavano i soldi, e da chi li ricaveranno indovina un po'. Da noi che le tasse le paghiamo, e da noi, quando dico da noi, non intendo noi lavoratori dipendenti, perché non è quello il discrimine, perché è pieno di lavoratori autonomi che pagano, dichiarano tutto e fanno le cose come Dio comanda. Così iniziamo male,
Sì, sì.
Buongiorno dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è mercoledì 30 ottobre, sono le 6:37 minuti e 13 secondi e i dati vi sono gentilmente forniti dalla prima pagina del Sole 24 Ore e dal rapporto presentato ieri alla Camera da Itinerari Previdenziali insieme alla Confederazione dei Dirigenti e delle Alte Professionalità. Il rapporto è questo, lo potete trovare tutti i dettagli oggi sul Sole 24 Ore, ma poi ci torneremo in rassegna stampa, perché dato che ci piace farci male, ci torneremo anche in rassegna stampa su questa cosa. Se dovessi dirvi quale mi pare essere la notizia principale di oggi, è quella che troverete di fatto in apertura sul Financial Times di questa mattina. Ed è la notizia secondo la quale Russia e Ucraina hanno aperto dei canali di dialogo, non da oggi, ma viene confermata, perché i due paesi starebbero ragionando su come, in vista dell'inverno, evitare attacchi reciproci. E quindi in questa chiave probabilmente gli attacchi portati dall'Ucraina con i droni nella regione del Kursk a qualcosa sono serviti, attacchi reciproci sulle infrastrutture energetiche, per appunto evitare di colpirle sia da una parte che dall'altra. In effetti nell'ultimo periodo, nota il quotidiano, gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine sono diminuiti, a testimonianza che qualcosa sta girando da quelle parti. E perché apparentemente è una notizia molto importante? Perché è, per così dire, una prima apertura di dialogo vera tra i due paesi, e che fa sospettare che qualcosa di più grande possa avvenire successivamente. Vedremo, lo dicemmo già nel momento nel quale ci fu l'accordo sul grano, che sembrò appunto un momento nel quale si poteva aprire uno spazio di trattativa. Questo poi non avvenne, però questi sono dialoghi a quanto pare diretti tra i due paesi, tra Kiev e Mosca, e ci sembra particolarmente rilevante, al netto del fatto naturalmente che i livelli di tensione restano alti, che Putin ha fatto partire una nuova ondata di esercitazioni nucleari, che nella soldati nordcoreani sarebbero già presenti, secondo alcune indicazioni arrivate da Washington, sul territorio ucraino. Poi ragioniamo su chi vuole davvero la guerra mondiale, però perché se ci pensate è una cosa di una rilevanza enorme, il fatto che appunto dei soldati nordcoreani vengano impiegati su un territorio che è sostanzialmente un territorio europeo, e forse meriterebbe qualche riflessione in più. Per rimanere sull'estero, sono gli ultimi colpi della campagna elettorale americana. I sondaggi vedono un lieve vantaggio, gli ultimi che ho visto a livello nazionale, per Kamala Harris, ma siamo veramente sul testa a testa e variano moltissimo i sondaggi a seconda di quelli che si guardano. Ovviamente quello che conta davvero sono i sette stati in bilico, perché come sapete l'elezione del presidente americano è un'elezione indiretta, quindi si può anche vincere il voto popolare complessivo, ma bisogna vincere il voto in ogni singolo stato per eleggere i cosiddetti grandi elettori che poi eleggono il presidente, e quindi non è scontato, se si vince il voto popolare, vincere anche le elezioni e diventare presidente. La nottata è trascorsa con un nuovo fronte di polemica, è quello di Joe Biden, che ha detto in sostanza, citando, allora, premessa, quando si è tenuto il rally al Madison Square Garden di Donald Trump con tutti i suoi fan sotto, c'è stato un comico che ha definito Porto Rico un'isola di spazzatura, tra l'altro un elemento molto rischioso esattamente perché i portoricani sono rilevanti in alcuni degli stati chiave. Donald Trump non ha carattere, dice Biden, non gli interessa la comunità latina. L'altro giorno uno degli oratori ha definito Porto Rico un'isola galleggiante di spazzatura, e poi così.
And just the other day a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that
l'unica, dice, insomma, sono i portoricani, sono gente brava, eccetera, eccetera. L'unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i suoi sostenitori. Apriti cielo, i repubblicani dicono sta definendo metà del paese come spazzatura. Poi lui ha precisato, intendevo quelli che erano là al Madison Square Garden, ma mi pare che il danno sia fatto. A me ha ricordato questo.
Io sono sicuro che saremo ancora lì. Sapete perché sono sicuro? Perché ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare facendo il proprio disinteresse.
Ed era il 2006, Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio, così come Biden è presidente degli Stati Uniti in questo momento. E cosa successe nelle elezioni del 2006? Che l'Unione guidata da Romano Prodi vinse e perse appunto la Casa delle Libertà, si chiamava così all'epoca il centrodestra unito appunto con Silvio Berlusconi alla guida. Se ne discusse moltissimo, se ricordate. Sempre sul fronte estero, ovviamente c'è quello che succede a Gaza, dove c'è stata un'altra strage. Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, la notte, non la scorsa notte ma quella precedente, almeno 93 persone sono state uccise nel bombardamento di un edificio residenziale nel distretto settentrionale di Beit Lahia. Fonti mediche parlano di 143 morti nel complesso, si parla di bambini. Israele, per quanto riguarda i colpi su questo edificio residenziale, dice attenzione, non fidatevi dei dati che vengono forniti dal Ministero della Sanità di Hamas, avevamo imposto, dice Israele, di sgomberare quell'area. E in Libano è stato colpito un edificio dell'UNIFIL, anzi la base dell'UNIFIL di Nakura, 8 soldati austriaci sono stati feriti lievemente. In questo caso il colpo sarebbe arrivato da Hezbollah, perché hanno detto da UNIFIL il missile proveniva da nord, mentre Israele avrebbe aperto ad una tregua con Hamas. Vedremo che cosa succederà. Infine, per rimanere sulle crisi internazionali, molto brevemente un accenno al Sudan, dal quale non togliamo mai gli occhi, perché, come ripetiamo quasi ogni giorno, è la crisi umanitaria più grave in questo momento nel pianeta. È arrivato ieri un rapporto con 25 milioni di persone sull'orlo della carestia, 25 milioni di persone sull'orlo della carestia, 8 milioni di profughi, 10 milioni di profughi complessivamente tra interni ed esterni, e profughi che iniziano a riversarsi su paesi che poi affacciano sul Mediterraneo. Questo sempre come segnalazione. Ieri è arrivato un rapporto della missione indipendente delle Nazioni Unite. Le forze di supporto rapido che si scontrano con l'esercito, con le forze armate sudanesi, sono accusate accusate di violenze sessuali sistematiche su vasta scala nelle aree sotto il loro controllo. Sono coinvolte donne, ed è specificato poi questo nel rapporto, donne fino ai 78 anni e bambini fino agli 8 anni, utilizzati effettivamente come schiavi sessuali, portati via e utilizzati come schiavi sessuali. Questa è la dimensione di quello che sta avvenendo in Sudan, con epidemie e tutto quello che potete immaginare, difficoltà e carestia. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, c'è il ricorso dei giudici di Bologna sul decreto Paesi Sicuri, ma ci arriveremo tra un attimo. Ieri abbiamo chiesto al ancora sindaco di Genova e tra poco presidente della regione Bucci cosa ne pensasse del fatto che il rigassificatore che in questo momento si trova a Piombino, dove Toti aveva detto lo porteremo a Vado Ligure, cosa ne pensa di questo? Abbiamo chiesto a Bucci, eccolo qua.
Io ho fatto un discorso assolutamente tecnico. Le due dorsali del gas sono una sul Tirreno e una sull'Adriatico. Un rigassificatore deve essere vicino alla dorsale, altrimenti bisogna costruire un tubo apposta, una pipeline. Se mettiamo il rigassificatore a Vado, c'è da spendere 450 milioni per la pipeline. Penso che sia una spesa inutile. Se il rigassificatore sta a Piombino, è a Piombino e può stare a Piombino. Non vedo nessun problema. Anzi, non capisco perché dobbiamo spostarlo. Io non dico mai no a nessuno. Ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo qual è la soluzione migliore. In genere si trova sempre una soluzione intelligente quando si parla in maniera corretta.
È stato eletto ministro o governatore della Liguria? Gli risponde Gianni: mi hanno promesso che il rigassificatore lo porteranno via e lo devono portar via. Vedremo il traffico.
24 mattino.
Buongiorno Spezia, ma allora sti controlli ci sono o non ci sono? Questi controlli finanziari, perché altrimenti c'è qualcosa che non va, eh?
Bravo Spezia, sull'argomento tasse bisogna battersi, perché ne pago un botto.
Io mi alzo tutte le mattine alle 5:30 per essere tassato come un cane, perché sono un dipendente, questo è il problema, e nessuno ci mette mano, eppure la finanza lo sa chi evade, però è un tacito senso.
Oppure appunto lo sa Equalize, potrebbe essere una buona idea quella alla fin fine. Dunque, ieri il Tribunale di Bologna ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sul decreto Paesi Sicuri, che è quello che è stato varato dal governo per cercare di evitare che si possano replicare situazioni come quelle avvenute con il primo trasferimento di migranti all'Albania, che sono stati appunto rimandati in Italia. Oltre a porre il quesito alla Corte di Giustizia, i giudici del capoluogo emiliano si sono spinti oltre, portando l'esempio della Germania nazista. Sotto Hitler, scrivono, paradossalmente era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, fatti salvi gli ebrei, gli omosessuali, gli oppositori politici, le persone di etnia rom ed altri gruppi minoritari, a dire sostanzialmente che dipende dalla persona che ti trovi davanti. Questo, come potrete immaginare, ha scatenato una discreta ondata di polemiche. Di questo e non solo parliamo con Alberto Guariso, che è l'avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. ASGI è un'associazione di avvocati, giuristi e studiosi del diritto dell'immigrazione, che, come sapete, nel suo manifesto ha come principale obiettivo la protezione e la promozione dell'uguaglianza e dei diritti umani delle persone straniere, quindi spesso si occupa della difesa nei tribunali delle persone che arrivano in Italia in vari modi. Buongiorno Guariso e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a voi.
Dunque, non hanno ecceduto i giudici, secondo lei, nella formulazione, poi il ricorso era quasi scontato, mi sembra, la Corte di Giustizia.
Ma certo, qui ho visto che ha suscitato appunto grande scalpore questo passaggio del giudice dove c'è questo richiamo, però in realtà è un richiamo molto esplicativo e molto chiaro, cioè nel momento in cui si dovesse richiedere a un paese un riferimento, si ritenesse di escludere per la definizione di paese sicuro l'esistenza di singole categorie o di singoli territori, accadrebbe che paesi certamente dittatoriali, insicuri, violati, dove si commettevano violazioni dei diritti umani, risulterebbero sicuri. Tra l'altro non fa solo l'esempio della Germania nazista, ma anche di altre situazioni simili. È un ragionamento molto banale, molto semplice, poi può colpire l'immagine che è stata portata, ma il ragionamento è molto semplice. Allora la domanda, la cosa importante è che sia stata formulata una domanda, quindi non vedo questa levata di scudi che vedo anche oggi sui giornali, cioè non c'è la famosa disapplicazione di cui tutti parlano. Correttamente il giudice ha detto: a mio avviso, siccome nella direttiva che regola questa materia ci sono riferimenti che impongono, a mio avviso, dice il giudice, questa valutazione di completezza della tutela, allora voglio chiedere se in una situazione in cui non tutto il territorio e non tutte le persone sono tutelate, quel paese può essere qualificato come paese sicuro, ma solo ai fini della procedura. Cioè qui questa idea che i giudici vogliono impedire, no, il rimpatrio delle persone, qui si sta solo discutendo se si applica una procedura sommaria o se si apre una procedura ordinaria, dopodiché la questione che è maggiormente tutelante per i diritti delle persone, dopodiché alla fine dell'uno o dell'altra procedura l'espulsione ci può essere lo stesso, di questo solo si discute.
Senta, ma in via ordinaria l'espulsione può avvenire anche verso un paese, aperte virgolette, non sicuro, chiuse virgolette, posto che naturalmente la definizione di questa cosa è di una difficoltà estrema, però prego.
Sì, può avvenire se le condizioni personali della persona non lo espongono al rischio di un danno grave di persecuzione nel caso di rientro.
Ma che durata hanno le procedure ordinarie, Guarisano?
Beh, certo, possono avere una durata lunga, ma questo non dipende dalla norma, dipende dall'organizzazione dello Stato. Cioè se i soldi che sono stati investiti, come diciamo spesso in Albania, fossero stati investiti per migliorare la struttura e il numero delle commissioni, che era già stato aumentato ma in misura insufficiente, i tempi dei tribunali, probabilmente i tempi sarebbero più rapidi. Oggi è vero che possono durare, anche se c'è l'impugnazione da parte dell'interessato in caso di diniego, possono durare anche un anno e anche di più, certo, ma questo non è colpa né della legge né dei giudici che fanno rinvio, è colpa dell'organizzazione.
Oh, tra l'altro adesso è stata reintrodotta la possibilità di ricorrere in appello, se non vado errato, Guarisano.
Quindi i tempi
si potrebbero allungare ancora di più?
Dipende, c'è un meccanismo un po' complicato di riconoscimento o meno della sospensione del diniego e quindi dell'espulsione nel corso del giudizio, e quindi chiaro, se non fosse sospeso non allungano per nulla, resta il problema se effettuare l'espulsione, se è sospeso certamente si allungano, ma anche prima con ricorso in Cassazione indubbiamente i tempi sarebbero stati ugualmente lunghi e complessi. Ma allora bisogna operare su quello e su cosa fa la persona nell'attesa. Abbiamo migliaia di persone che potrebbero essere utilmente inserite al lavoro se in quel periodo di attesa avessero a disposizione un percorso di inserimento sociale, alla fine del quale può essere concesso un permesso diverso, ma se invece vengono lasciati, togliendo l'attività, del tutto inattivi e ai margini della società, è chiaro che quegli anni sono mesi o anni, sono mesi persi per la collettività, non per loro, alla fine del quale ci troviamo nella situazione che conosciamo.
Senta, Guarisano, la domanda tipica che arriva anche dagli ascoltatori è questa: quindi arrivo, dichiaro di provenire da un paese per esempio nel quale l'omosessualità è reato e ne esistono, mi dichiaro omosessuale, a quel punto sono a posto, funziona così?
No, bisogna, la differenza è soprattutto rispetto al problema importantissimo non solo dei tempi, ma la differenza è in punto di onere della prova. Se provengo da un paese sicuro devo dimostrare che, nonostante la qualificazione di paese sicuro, devo essere io a dimostrare che, nonostante la qualificazione di paese sicuro, sono comunque oggetto di persecuzione o del rischio di un danno grave in caso di rientro. Potete immaginare che questa inversione è una cosa gravissima, perché è ovvio che uno appena arrivato da un barcone non è in grado spesso di fornire tutti gli elementi, specie se nel frattempo è stato rinchiuso in Albania in un posto dove non ha contatti con nessuno, eccetera. Nell'altro caso accade che è il giudice d'ufficio, o quindi se non provengo da un paese sicuro, è il giudice d'ufficio che deve raccogliere le sue informazioni e valutare sulla base di informazioni raccolte dalle fonti ufficiali se effettivamente quella persona proviene, è
sì, no, esatto, però ci sono situazioni che sono difficilmente probabili, no? Cioè, certo. Quindi là diventa un problema.
È un tema difficilissimo, ma qui dobbiamo discutere se il tema della protezione che sta nella nostra Costituzione, articolo 10, nella Convenzione di Ginevra, è un tema serio o no. Qui con tutta la discussione, blocchiamo i trafficanti, eccetera, ma nessuno spiega, ma se c'è una persona, si pensa spesso a chi magari dice che in una situazione non lo è, ma pensiamo invece al fatto di uno che è nella situazione di persecuzione e ha bisogno di protezione e non avendo altri canali per entrare si affida al trafficante. Ma e questa persona non ha diritto alla protezione? Certo che ha diritto, perché fa parte del nostro patto sociale fondamentale l'idea che la persona perseguitata deve essere protetta. Allora dobbiamo occuparci dell'esito positivo di quel procedimento per quella persona.
Grazie Alberto Guarigio.
Difficile.
Grazie Alberto
Guarigio. Ma va portato avanti perché fa parte della nostra base, del patto sociale sul quale si regge la nostra società.
Temo che questa discussione, questo dialogo, questa riflessione non finirà qua. Grazie Alberto Guarigio, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, il GR. A dopo.